Chassis, il contenitore di pellicole di Radio Popolare.
E alle 14:01 minuti, comincia Chassis Radio Popolare, una puntata di cinema e pioggia, mi verrebbe da dire, perché queste giornate di Pasqua non sono proprio considerate con il sole, per cui il cinema è il posto migliore per passare la Pasqua. Vabbè, lo dico io, non è che poi, se siete d'accordo, potete scrivermelo a diretta@popolarenetwork.it oppure al 3316214013 Telegram o SMS. Andrete al cinema? Andrete a camminare sotto l'acqua? Andrete a sciare? Andrete al mare? No, mi interessa sapere se andate al cinema e in tal caso che cosa avete pensato di andare a vedere. Se avete già fatto una vostra lista, secondo me si arricchirà dopo questa puntata. Si arricchirà perché, come ogni sabato, cominciamo con i rapidi consigli, la carrellata dei film in uscita.
Per secoli ha regnato l'armonia. I titani erano i guardiani della natura. E le grandi scimmie.
Non so quanti poi andranno realmente a vedere Godzilla e Kong, il nuovo impero. È la saga che continua, la lotta tra il bene e il male, sempre più enorme, sempre più incasinata e rumorosa. Però so che ci sono ovviamente dei fan del genere.
A casa non c'è niente di bello come si vede nei film. Le onde non sono grandi come quelle delle Hawaii.
I bambini di Gaza sulle onde della libertà, questo film se ne sta già parlando da molto, entra anche nelle trasmissioni di attualità ovviamente con la regia di Loris Lai, è un film ambientato almeno idealmente sulla striscia di Gaza, l'amicizia tra due bambini, un bambino palestinese e un bambino israeliano, che ovviamente si interrogano e soprattutto cercano di ignorare, anche se è impossibile, la crudeltà e le atrocità che accadono in quelle zone.
Ebbene, vero? I miei genitori mi hanno detto di non parlare con gli arabi, lo sai, no?
Sì, lo sanno tutti, mai parlare con un israeliano.
Mi chiamo Margherita Hoffman, ho 25 anni e sono all'ultimo anno di dottorato in matematica all'ENS.
Il teorema di Margherita di Anna Novion, un film che arriva dalla Francia, ne abbiamo parlato la settimana scorsa con Anastasia Plazzotta, che distribuisce per Wanted, infatti questo è un film distribuito da Wanted Cinema, tra gli attori la protagonista è Ella Rampf, questa Margherita del titolo, c'è anche Jean-Pierre Darroussin, che tra l'altro vedrete presto anche nel nuovo film di Guédiguian.
In effetti questo invalida il tuo ragionamento. La sua partenza improvvisa ha fatto scalpore. Se non completerà la tesi, la scuola le chiederà indietro i soldi della borsa di studio.
Non ritornerò sulla mia decisione.
Stai imparando il catalogo a memoria.
Sì. Je suis Coriangelis Brown, i danse film. Je serai l'Orlando de Virginia Woolf.
Quelqu'un m'a demandé un jour.
Altro film di cui si sta parlando molto, è stato presentato qualche sera fa alla Fondazione Prada, è Orlando My Political Biography di Paul Preciado, che era proprio presente alla Fondazione Prada la scorsa settimana, e questo film rivive un po' il personaggio androgino, si può dire, insomma, vabbè, la storia di Orlando è nota, Virginia Woolf l'aveva scritta in un momento in cui sembrava difficile confondere i sessi, o meglio forse impossibile, quindi era decisamente all'avanguardia quel testo, ancora resta all'avanguardia perché ancora nulla è dato per scontato, ed è il racconto di donne e uomini che a un certo punto hanno sentito di avere una sessualità differente da quella della nascita.
E in questo film io sarei l'Orlando di Virginia Woolf.
Ciao, ti piace Elvis Presley?
A chi non piace?
Elvis, ti presento Priscilla Beaulieu.
Wow. Andiamo in un posto un po' più tranquillo.
Che intenzioni ha, signor Presley?
Le donne si gettano ai suoi piedi.
Perché mia figlia?
E veniamo al film più atteso del fine settimana, che è Priscilla di Sofia Coppola. Era stato presentato alla Mostra del Cinema di Venezia, un film che è stato accolto in maniera un po' tiepida, perché rispetto alla cinematografia di Sofia Coppola, sempre molto forte, graffiante e anche aggressiva, in effetti è un po' tiepido questo film. È la storia di Priscilla Presley, che ha seguito il film, era anche a Venezia, interpretata da Kayleigh Spiney. C'è ovviamente anche Elvis Presley giovanissimo, che è interpretato da Jacob Elordi. Ed è la storia di una donna molto giovane, ancora minorenne, che è stata in qualche modo venduta a Elvis Presley e sposata da Elvis Presley, e il percorso di questo film racconta proprio la sua schiavitù, quasi la sua difficoltà di essere persa, innamorata di quest'uomo, anche lui inizialmente molto innamorato, che però l'abbandona giorno dopo giorno in casa per andare a fare i tour e soprattutto per notoriamente contornarsi di donne e di fan con cui la tradiva, fino a che a un certo punto arrivano alla separazione e lei scrive un libro. Tutto questo lo scrive in un libro. Dicevo tiepido perché di fatto questa storia qui è raccontata decisamente dal punto di vista di lei, ma è sempre più protagonista Elvis. Forse è voluto, forse no, però questa cosa ha lasciato un po', appunto, un'accoglienza un po' fredda. Poi io lo consiglio lo stesso perché la storia è interessante, e soprattutto la colonna sonora, che non ha neanche un brano di Elvis Presley. Sembra una scelta, ma forse sotto sotto c'è più un problema di diritti ancora difficili da raggiungere. A lovely girl with sunlight in her hair, and take the brightest stars up in the skies and place them in her eyes for me. As long as we both shall live. Venus, goddess of love that you are, surely the things I ask can be too great a task. Venus, if you do, I promise that I always will be true. La voce di Frankie Avalon, la canzone Venus, fa parte della colonna sonora di Priscilla, che ci accompagnerà, perché ho preso un bel po' di brani dalla colonna sonora di questo film, brani di quegli anni, ma come vi dicevo, senza i brani di Elvis Presley. Saluto Ale, che dice, che mi chiede cosa significa Chassis, e ringrazio per i complimenti sulla voce, sei molto gentile. Chassis in realtà è proprio il contenitore delle pellicole sulla macchina da presa, quello che contiene, che conteneva, perché ormai la macchina da presa in pellicola non la usa quasi più nessuno, però insomma quell'aggeggio lì, quella specie di vano che si trova proprio sulla macchina da presa, è lo chassis, e da lì appunto il contenitore di pellicole. Poi anche sulle automobili, anche sui mezzi a motori c'è lo chassis, ma quella è un'altra cosa, ma credo che abbia qualcosa a che vedere appunto come contenitore ovano. Potete scrivere al 331-6214013, sms o telegram. La domanda era: andrete al cinema in queste giornate di Pasqua, e se sì, che cosa pensavate di andare a vedere? E poi, se volete invece riascoltare la trasmissione sul sito di Radio Popolare in podcast, poi sulla pagina Instagram Barb Sorrentini e sulla pagina Facebook Chassis Radio Popolare. Andiamo avanti con il primo consiglio di questa settimana, che però non mi parte, non so perché. Allora andiamo con le voci. Adesso devo vedere se partono le voci. Comunque nel frattempo parliamo del film Un mondo a parte, un film che è appena uscito, accompagnato dal regista Riccardo Milani e dei due protagonisti Antonio Albanese e Virginia Raffaele. Partiamo con la voce di Riccardo Milani.
Un mondo a parte, Riccardo Milani. Guarda, parto dalla domanda che magari forse non è la prima, ma il lavoro sul territorio, perché è ovviamente un lavoro che ha coinvolto una popolazione, praticamente un villaggio intero. Se ci racconti com'è partita questa storia?
Ma è partita dalla conoscenza diretta. Io frequento ormai da quasi 50 anni quei territori lì, quindi li conosco bene, conosco le dinamiche, conosco le trasformazioni anche che ci sono state, quindi il fenomeno dello spopolamento, le scuole che hanno chiuso o che sono in procinto di chiudere, e anche un po' quello spirito, da una parte, di rassegnazione, no? Dell'inevitabile, ecco, succedono cose rispetto alle quali spesso non si può fare nulla, e altri invece, altri momenti in cui la stessa comunità prendeva in pugno la situazione, superava muri, difficoltà, divisioni, a volte anche ideologiche e politiche, per cercare invece di risolvere la questione. E quando c'è stato da risolvere la questione della scuola, in alcuni paesi di questo territorio la comunità si è cementata, si è organizzata, ha superato le divisioni, è stata di un pragmatismo etico, non so come definirlo, per cui hanno evitato in un modo più o meno legale, perché poi questo anche succede, di andare un po' ai limiti della legalità e riuscire a risolvere la questione. Questo è avvenuto sempre nel corso dei decenni, ripeto, a volte anche con sistemi poco ortodossi e appunto al limite della legalità, ma non è mai successo nulla. È successo che la soluzione dei problemi è arrivata e le scuole sono, per quanto possibile, rimaste aperte. È un modo di concepire la comunità. Penso che di fondo ci sia, da parte mia, il desiderio di raccontare questo, cioè quanto una comunità, nel momento della necessità, superando difficoltà ideologiche e politiche, può, intorno alle cose giuste, compattarsi. Ecco lì un po' di recupero di questo termine, che, se capito bene, secondo me, se compreso fino in fondo, nel profondo, termine comunità, può dare la soluzione a tanti temi del nostro paese.
Quindi una storia che si è messa al servizio del film, cioè esisteva prima la storia, e tu hai usato questo termine pragmatismo etico. Nel tuo cinema c'è sempre un aspetto etico e sociale molto forte, anche nelle commedie che fanno più ridere, e in questo caso ti è arrivata in qualche modo. Come hai lavorato con loro? Come li hai integrati? Molti di questi non sono attori, non sono attrici, sono appunto parte della gente che vive lì. Come è stato convincerli? E poi se ci racconti anche un po' di retroscena proprio sul lavoro lì, come vi siete integrati? Grati voi, a parte te che frequenti il luogo da tanto.
L'impatto lì sulla scelta di mettersi in gioco, cioè la comunità che si racconta, è venuto un po' da sé. Cioè, quando ho capito che il filtro attoriale avrebbe giovato per quello che riguardava i protagonisti, quindi no, Antonio e Virginia hanno di fatto preso in mano il film, non so, perché poi i rapporti li hanno interagliati loro, no, con queste persone che non fanno questo mestiere, e fanno invece il mestiere del genitore o il mestiere del macellaio e vivono quella realtà lì, la conoscono bene. Quindi questo lato umano qua, che fosse necessario, quello credo a cui poi ho fatto un po' leva, no, sulla decisione di andare sui non attori piuttosto che sugli attori. Anche l'idea di raccontarsi, l'idea della comunità di mettersi in gioco e raccontarsi, ripeto, ci hanno ringraziato per questo, perché molto spesso si corre il rischio di essere mondo a parte noi, no? Che non conosciamo fino in fondo il cuore del paese, che è la provincia. Insomma, questa è un po' una cosa che ricorre anche in altri film che ho fatto, è un po', diciamo, un lato umano che qualche volta però, ecco, con uno sguardo attento ci può lanciare dei segnali. Quindi la comunità che si è messa in gioco è stato questo, è stato avere il loro coinvolgimento, la loro passione nel raccontare se stessi, capendo un po' la storia, avendo un po' cognizione di quello che stavamo raccontando, ma di volta in volta mettere dentro la loro vita, i loro figli, le loro storie, no? Il loro isolamento, le loro invidie, la loro rassegnazione, ecco, che è una cosa che spesso avvolge questi territori, l'immobilismo, no? Ecco. Loro di tanto in tanto però hanno invece la forza di essere altro, ecco, e questo essere altro hanno messo anche giorno per giorno lavorando a questo film.
Chassis, le 14:15 minuti, è Riccardo Milani, regista del film Un mondo a parte. Riccardo Milani è il marito di Paola Cortellesi, per una volta si può dire è il marito e non la moglie di, però è anche ovviamente un grande regista. Recentemente abbiamo visto Io, Noi e Gaber, il documentario dedicato a Giorgio Gaber, Grazie ragazzi, sempre con Antonio Albanese, in cui Antonio Albanese insegnava teatro a dei detenuti, insomma li aiutava un po' a recuperarsi, e poi I gatti in tangenziale, in cui c'erano sia Antonio Albanese che Paola Cortellesi, e poi tanti altri, Benvenuto Presidente, Piano Solo, Auguri Professore, per cui già allora si parlava di scuola. Questo film, forse l'abbiamo detto, insomma, è ambientato in Abruzzo e appunto ha fatto partecipe la comunità di quel villaggio, per cui a parte gli attori c'erano dei non attori che facevano parti mescolate, e nel film c'è Virginia Raffaele. E niente, non parte neanche lei, non so qual è il problema di questi file, vediamo se parte intanto Antonio Albanese mentre recupero Virginia Raffaele. E non parte neanche Antonio Albanese, li recupererò tutti, promesso. Intanto ci ascoltiamo un brano, andiamo avanti sempre con la colonna sonora di Priscilla e ascoltiamo questa. Radio Popolare, le 14:19 minuti, insomma devo allontanarmi dallo studio, quindi vi mando un'intervista un po' più lunga e ritorno dopo, non so perché sono sparite, io le vedo lì ma non ci sono più, quindi credo che ci sia un problema ultimamente con WebLab, stanno sparendo a vista d'occhio le cose. Intanto vi mando Fela Kuti, parliamo di Fela Kuti. Ascoltiamo una clip prima.
Io lavoravo in televisione facendo programmi sulla musica, sul costume. Ma la mia vita è davvero cambiata quando porto Fela a Roma. Negli anni successivi feci avanti e indietro con la Nigeria. Fela spesso mi chiamava per lunghe chiacchierate. Gli piaceva avermi lì con lui. O a Calcutta Republic, la comune fondata da Fela.
Why that in Africa things get... La voce di Claudio Santamaria, che è la voce narrante del film Fela, il mio Dio vivente, di Daniele Vicari. Daniele Vicari è venuto qui in studio da noi qualche giorno fa, e con Claudio Agostoni le abbiamo fatto una lunga intervista di cui adesso vi facciamo ascoltare una parte. Questo è il film, il documentario che è ancora al cinema. Il mio Dio vivente, il nuovo film documentario di Daniele Vicari. Benvenuto a Radio Popolare, anzi bentornato.
Grazie, Buongiorno a tutte.
E Claudio Agostoni, che non ha bisogno di presentazioni, anche perché si sa quanto ami Fela.
E beh, c'è una trasmissione condotta durante il periodo del Covid dal sottoscritto e da Fela, dal tinello di casa mia, per cui...
Fela era il suo cane, il suo splendido cane. Allora, un film che ha veramente tantissimi materiali e che parte, che ha una storia di partenza un po' strana. Ti chiederei di riassumerla perché è molto utile poi per chi va a vedere il film.
Sì, nel 2019, alla Festa del Cinema di Roma, incontro questa donna molto bella, una signora afro-italiana che si chiama Renata Di Leone, che mi dice: io, mio marito, che è ormai morto, mi ha lasciato molti repertori su Fela Kuti, perché lui ha tentato tutta la vita di fare un film su Fela Kuti. Si chiamava Michele Avantario. Ti va di vedere questi materiali? In effetti Michele Avantario aveva accumulato molti materiali, sia i suoi, quelli ripresi da lui, sia repertori presi un po' in tutto il mondo su Fela Kuti, perché aveva intenzione di fare un film su Fela Kuti. E io, guardando questi materiali, soprattutto guardando le riprese fatte da Michele, mi sono reso conto che lui aveva un modo particolare di riprendere quella realtà, ed è questo sguardo di Michele Avantario che mi ha convinto di poter fare un film in qualche modo per me interessante.
Volevo chiederti se potevi ricordare ai nostri ascoltatori chi era Michele prima di questa sua avventura a Lagos e a casa di Fela, no? Perché era uno che aveva alle spalle ovviamente una professione precisa.
Michele era un regista, lavorava per la televisione, faceva programmi culturali, programmi sulla musica, ed era anche un video artista, lavorava nel mondo della videoarte. In quegli anni lì, negli anni 70 e 80, Roma e Milano erano l'epicentro della videoarte italiana. C'era il movimento che si chiamava Fluxus, di cui faceva parte per esempio Nanjun Pike, o Pike come dice qualcuno, aveva fatto delle scenografie di spettacoli e di spettacoli televisivi di Michele, quindi Michele stava dentro questo flusso, che infatti si chiamava Fluxus il movimento, ed era anche un esperto di musica, tant'è che organizzò per l'estate romana nel 1984 un concerto di Fela Kuti, ed è lì che nasce tutto, perché lui incontra Fela Kuti personalmente, si innamora di questo personaggio straordinario, perché già allora Fela Kuti era un mito vivente, gli chiede di poter fare un film, e Fela Kuti, tutto inizia perché Fela Kuti dice: sì sì, davvero vuoi fare un film su di me, ma tu che cosa sai di me, perché non vieni a Calcutta in Nigeria? E da lì Michele ha cominciato a viaggiare tra l'Italia e la Nigeria per 15 anni e ha realizzato questo archivio pazzesco, non riuscendo mai a fare il suo film.
Prima di entrare nel merito della musica, perché poi ovviamente Fela Kuti, la prima cosa che viene in mente sono i suoni, però lui ha avuto una vita anche abbastanza tormentata, c'è tutto il percorso della droga, il carcere, poi le 27 mogli, che probabilmente per lui non è stato un tormento, però sentirla raccontare oggi sembra una cosa arrivata da un altro mondo.
Beh sì, allora la droga è un discorso delicato, nel senso che la marijuana che utilizzava Fela Kuti era
senza tabacco,
rigorosamente senza tabacco, era funzionale comunque a uno stile di vita e anche a una ritualità che lui, essendo un sacerdote, un babalawo, praticava a Calcutta, perché lui era di origine Yoruba e quindi animista. Allora, l'uso di sostanze mescolate appunto a uno stile di vita molto particolare, ha una musica così fluente, i pezzi di Fela Kuti durano 40 minuti, tutti i grandi musicisti occidentali che andavano a trovarlo rimanevano affascinati, vedevano questi concerti, lui suonava 5 pezzi ed era una notte intera di concerto, quindi rimanevano senza parole. Ecco, tutta questa montagna di cose, i corpi delle danzatrici, il corpo di Fela stesso, affascinano Michele Avantario fino al punto da provocare il desiderio di far parte di quella comunità.
Ecco, per esempio il discorso delle 27 mogli, c'è anche un perché, cioè lì bisogna ricordare, e ti chiedo se puoi farlo per i nostri ascoltatori, che cos'era la Repubblica di Calcutta e come drammaticamente finì, perché le 27 mogli arrivano anche da lì, da quella storia.
Allora, Fela Kuti ha tutta una vicenda politica molto interessante che sarebbe veramente interessante raccontare, ma la sintetizziamo così. Fela Kuti nasce come un musicista leggero, fa dei pezzi, canzoncine d'amore, molto intelligenti, perché la musica comunque era straordinaria, e non aveva una delle idee politiche molto precise. Dopo un suo viaggio in America, che durò parecchio tempo, quasi un anno, conosce le Black Panther e da lì nasce il suo desiderio di rivalsa politica e comincia a predicare una forma di panafricanismo molto forte, molto radicale, e fonda a Lagos una comune che si chiama Calacuta, che si chiamava e si chiama ancora Calacuta, e questa comune era un luogo libero, liberato dal potere militare, dal potere politico nigeriano. E ci manca poco che battesse moneta, perché era una società nella quale tutto era possibile. Migliaia e migliaia di persone ogni giorno vivevano dentro questo luogo, e che quindi non era solo un luogo di concerti, era un luogo di vita. La cosa molto bella è che Michele Avantario entra dentro questo entourage e riprende il quotidiano di questa comune. Però che succede? Succede che a un certo punto, prima ancora che arrivi Michele Avantario lì, l'esercito nigeriano fa una serie di irruzioni a Calacuta. In una di queste buttano dalla finestra la mamma di Felacuti, Fumilaio, che si rompe tutte e due le gambe e poi sopravvive a malapena a questa vicenda. Qualche mese dopo muore per le conseguenze di questa vicenda, e le ragazze, le coriste di Felacuti, del suo gruppo, vengono stuprate dai militari, per cui nel 78, quando Felacuti ha un anno da questi avvenimenti, decide di sposare 27 donne, essendo tra l'altro un uomo di lignaggio, perché lui è appunto la sua è una famiglia importante, una famiglia che diciamo nobile, di nobiltà importante, decide di trasformare queste donne stuprate e violentate dall'esercito in principesse. Ecco, questo è il rito del matrimonio, e quindi anche una forma di protesta. Una cosa molto controversa, che fece discutere anche all'epoca, giustamente, per il profondo, come posso dire, la profonda problematicità di un gesto del genere, perché la poligamia è qualcosa che è molto legato al patriarcato, eccetera, eccetera. Però l'elemento, secondo me, preponderante di questa vicenda fu proprio la protesta nei confronti del...
E poi del quasi un gesto di restituzione di dignità da un certo punto di vista.
Esatto.
Parliamo di musica. Nel 1980 anche il Rolling Stone di Milano aveva fatto un concerto che viene raccontato nel tuo film. Che concerto era stato? Com'è stato anche il suo arrivo poi in Italia, la sua presenza qui?
Allora, nel film io racconto, diciamo, due concerti e mezzo, ecco. Quello del Rolling Stone racconta un po' di passaggio, ma nel 1982 viene ospitato nelle feste dell'Unità in Italia la band di Fela, e lì successe una cosa che è rimasta, diciamo, nella memoria collettiva, perché in aeroporto, quando scesero dall'aereo, la polizia trovò 43 kg di marijuana dentro una gran cassa, e Felacuti fu arrestato e portato a Busto Arsizio. Ecco, questa vicenda tragicomica, diciamo, è molto interessante, perché poi quell'anno il Partito Comunista si vergognò tantissimo di questa vicenda, perché c'era anche un certo perbenismo da parte del Partito Comunista, che comunque mandò uno dei, se non ricordo male, addirittura Ettore Gallo, un grande giurista, per tirare fuori Felacuti da questo disastro.
Un brevissimo stacco pubblicitario, questo è Chassis, torniamo subito dopo. La voce era quella di Daniele Vicari, il film è Fela, il mio Dio vivente, al cinema. dalle 14:31 minuti rientriamo, questa è Chassis sulle frequenze di Radio Popolare. Leggo qualche messaggio. Marina che mi scrive su Telegram al 331 6214013: ciao, sì, andrò al cinema a vedere Dune, è un mondo a parte. Di un mondo a parte adesso riparleremo. Ho ritrovato le interviste non montate, ma quella di Virginia Raffaele andava benissimo, quella di Albanese c'è all'inizio un po' di casino, ma immagino che capirete la situazione. Chuck invece mi scrive, Chuck scritto Chuck, non come Chuck film, sì, il cinema. L'unico a cui andavo era l'Odeon e prima di lui l'Apollo, il Corso, eccetera. Indovina che fine hanno fatto? Eh sì, Chuck. Purtroppo sì, hanno fatto una brutta fine, sono diventati dei negozi, però ci sono altri cinema, abbi fiducia, dai fiducia anche agli altri cinema e alle altre sale cinematografiche. Vediamo invece gli sms, sempre al 331 6214013. Mi scrive Manuel: ciao Barbara, Elvis non sarà stato un santo, ma chi di noi lo è, ma era un cantante straordinario con un repertorio pazzesco, aveva una voce splendida, è stato e rimarrà per sempre il re e un mito. Comunque quando si parla di una coppia famosa andrebbero ascoltati entrambi. Vabbè, sì, è vero, però l'altro diciamo che da tanti anni non può più parlare. Manuel mi scrive ancora: anche se uscito circa 4 anni fa ho rivisto House of Gucci, che secondo me è un film straordinario, la ricostruzione della storia drammatica della famiglia Gucci culminata con l'omicidio di Maurizio Gucci. Adam Driver bravissimo come sempre, ma Lady Gaga nei panni della Reggiani è stata fantastica. Che ne pensi di quel film e dell'interpretazione di Lady Gaga? Per me spaziale. Manuel, sì, sono d'accordo, entrambi sono molto bravi, il film un po' anche un po' diciamo una sorta di feuilleton di grande telenovela, però diciamo che riprende bene quel momento storico, anche proprio a livello di contesto su una Milano di quegli anni. Quindi ho recuperato, come vi dicevo, le interviste, ascoltiamo Virginia Raffaele e poi Antonio Albanese. Stiamo parlando del film Un mondo a parte di Riccardo Milani. Riccardo Milani lo abbiamo sentito nella prima parte, lo ritrovate in podcast sul sito di Radio Popolare oppure sulla pagina Facebook Chassis Radio Popolare o su Instagram, tra un po' nelle storie, e l'account è Barb Sorrentini. Virginia Raffaele, vabbè, la prima domanda è stata interpretare il tuo personaggio, diventare una donna abruzzese.
È stato un bel lavoro quando hai davanti i personaggi proprio ben scritti, rotondi come si dice in gergo, e comunque molto diversi da te, no? Pur essendo una donna di più o meno di 40 anni, quello che ho interpretato, però con una vita di totalmente differente, in più con un accento, non in dialetto ovviamente, ma è un accento marsicano. Quello è stato il carpiato, insomma, cercare di essere credibile con un accento che non è il proprio, anche in situazioni non soltanto da commedia, ma anche in momenti un po' più seri, più drammatici, però è stata una bellissima avventura.
Allora, con Riccardo abbiamo parlato molto anche del territorio. Ecco, stare lì, radicarsi lì, com'è stato anche proprio lavorare e inserirsi nella comunità con cui avete lavorato?
Io mi sono completamente innamorata dell'Abruzzo, delle montagne. Io non avevo mai frequentato la montagna prima di questo film, insomma c'ero andata poche volte, ma non perché faccio altre vacanze, perché faccio pochissime purtroppo vacanze, e la montagna sì, l'avevo visto, però sai, ho sempre detto il mare, però cavolo, devo dire che la montagna, quel silenzio, quel verde ti rigenera veramente, non è un modo di dire, è proprio così, la montagna lo fa, come diciamo nel film. È stato... niente, mi perdo la domanda oggi, scusami.
No, appunto, il stare lì, girare lì con...
Sì, allora c'è stata un'accoglienza meravigliosa delle persone, proprio di questa comunità che si è stretta per fare un film dove c'è una comunità che si stringe per salvare una scuola. Quindi è stato un abbraccio continuo e è stato bellissimo anche la sveglia alle 3:15, perché io il pick up ce l'avevo alle 3:30, 4:15 di mattina. E devo dire che non è facile, anche perché fuori c'era -7, -8, nevicava, quindi uscivi. Io mi ricordo che uscivo alle 3:30, 4:15 da questa casina che mi avevano data e nevicava, Ma sai che c'avevo un senso di pace, di bellezza, di benessere? Quando andavo verso il set, eravamo in macchina, vedevo piano piano la luce che illuminava le montagne e dicevo, ma è un posto magico, veramente magico, stupendo l'Abruzzo.
Sia tu che Antonio recitate con tantissimi ragazzini e ragazzine, e quella parte lì invece come ha funzionato?
Quella parte lì è stata una vera performance, è stata quella, nel senso che i bambini sono vivaci, usiamo un eufemismo, diciamo vivaci, e ovviamente è anche veramente faticoso stare 6-8 ore su un set per un bambino di 6 anni, 7 anni, 8 anni, che è abituato a un certo punto, non ce la fa più, vuole uscire, vuole giocare, urla, si muove. Riccardo è stato veramente un mago. Allora, li ha diretti, è riuscito a rubare delle cose mentre non se ne accorgevano anche. Questo è lavorare con dei bambini, è difficile. Mi sembra Humphrey Bogart diceva mai lavorare con un cane con i bambini, ma perché ti rubano la scena, diceva questa cosa qui. È bellissimo da una parte perché c'è una spontaneità ed è un allenamento continuo perché non sai quando ti arriva la battuta buona, quindi comunque devi essere sempre performante. Però i genitori, i bambini poi si affezionano, le bambine, insomma, ci ho lasciato un pezzetto di cuore pure lì.
E così Virginia Raffaele nel film un mondo a parte. Ascoltiamo Antonio Albanese, lui è un maestro.
Maestro. Sì, stiamo parlando di scuola elementare, è vero, tutte insieme, no, hai ragione. E che arriva in un posto completamente nuovo, che poi è un po' quello che avete fatto voi, perché vi siete trovati integrati in una comunità e in un paese. Raccontaci un po' anche in retroscena di tutto questo.
Ma partiamo dal quinto incontro con Milani, io al cinema, ancora con il suo garbo, la sua nobile leggerezza, dove però all'interno riesce sempre, e mi trova assolutamente sempre convinto e d'accordo, riesce sempre a raccontare storie necessarie. Questa è una storia che io trovo fondamentale, perché le scuole primarie sono quelle che proietteranno le nuove generazioni nel futuro, in un modo o nell'altro, e sento e so che ci sono delle difficoltà per loro. Questo è un omaggio un po' in un modo o nell'altro a tutti, è un inno al buon senso, però anche un omaggio ai maestri e alle maestre che lavorano tantissimo e che fanno una fatica mostruosa. Ma al di là di questo sostegno economico che viene sempre meno, perché però è un lavoro faticosissimo. Ed è un lavoro, non dico semi-abbandonato, ma è un lavoro però, insomma, che non viene, che nessuno mai tratta. Allora questo film può raccogliere famiglie, può raccogliere un po' tutti noi a questa riflessione.
Il tuo personaggio si trasforma a un certo punto, arriva lì un po' con l'ingenuità di Epifanio che si trova di fronte cose nuove, poi piano piano invece la montagna lo fa, si integra nel territorio. Un bel lavoro anche da attore.
Beh, chi non conosce la montagna, questo diciamo che reagisce in questo modo. La montagna può essere impetuosa, quando tu ti ritrovi a 1300 metri in mezzo a una bufera, se non conosci bene la montagna è un misto tra paura e assolutamente isolamento e spavento. Quindi io invece la montagna la conosco, mi piaceva comunque affrontare la montagna in quel modo per mostrare anche questo. E lui incontra dalla città, da una zona periferica di una determinata città, incontra il buon senso, incontra la comunità. E piano piano diventa, come dire, un anfitrione, diventa un portabandiera, diventa un grande sostenitore di quello che deve essere sempre sacra, come lo è la comunità. Poi all'interno c'è, grazie all'integrazione, c'è il salvataggio di questa comunità.
Lavorare con tutti quei ragazzini e ragazzine, appunto, da età elementare.
Guarda, è stato faticoso, perché tu devi sapere che mantenere la concentrazione con 8 bambini così pieni di energia, chiamiamo così, se un po' diciamo vivaci, è stato faticoso, ma ancora è un motivo e in più per dire interessante, perché comunque lavorare con non attori ti aiuta a scoprirti, a mantenere un certo tipo di concentrazione, a sostenerla, ed è stato per me un esercizio molto interessante.
Temperature freddissime.
Freddissime. Noi abbiamo lavorato una mattina all'alba, perché il regista crudele serviva l'alba in quel momento, in quel giorno, a meno 12. E io voglio dire, non mi spaventa il meno 12 o il meno 20, è che però quando devi recitare, devi interagire con, in questo caso, Virginia, a meno 12, e tra una scena e l'altra possono passare magari 2 o 3 ore, quindi devi mantenere il tuo corpo, diciamo, a caldo, non puoi bere 12 litri di tè caldo perché muori. Ed è stato anche qui bello, come dire, complicato, ma entusiasmante per la prima volta, quindi c'è sempre una prima volta, c'è stata.
Faccio un'ultima domanda, è comunque una storia molto particolare, poco conosciuta anche in Italia, quindi vengono fuori temi che vanno dall'ambiente, dall'integrazione, tutto questo. Ecco, tu cosa ti aspetti dal pubblico? Adesso avete raccontato una scuola, l'avete visto, avete parlato con gli studenti delle scuole, ma dal pubblico, quello adulto?
Ma io non mi aspetto mai niente, cioè io cerco di lavorare, come dire, quando trovo storie come queste, io sono spettatore, quindi da spettatore io sono contento di vedere un film così, poi siamo un po' tutti diversi. Sono contento perché è un film, questo a differenza di altri che ho fatto, è un film anche per le famiglie, qui possono creare dei dibattiti tra figli e genitori, sani, belli, veri, e quindi io da spettatore lo trovo molto interessante prima di tutto, e anche molto divertente, quindi mi sembra una bella serata.
Grazie Antonio
Albanese. Grazie a te, salutami tutti i popolari.
Certo. Salutami tutti i popolari, così abbiamo chiuso l'intervista con Antonio Albanese. Questa l'avevo lasciata comunque nel montaggio, in realtà poi non è che fossero così disastrate, il problema è che c'erano delle pause tra una domanda e l'altra. Ancora un po' di musica e poi finalmente ascoltiamo Gael García Bernal, che è passato di qui la scorsa settimana per il film Another End, e ce lo ascoltiamo. Sempre da Priscilla e Ramones. Ospite nel nostro studio Gael García Bernal, attore che molti di voi so che conoscono anche molto bene. È appena uscito il film Another End di Piero Messina, film che è stato presentato alla Berlinale. La prima domanda ovviamente è dedicata al tuo personaggio, è un personaggio pieno di sfaccettature e che si trova un po' cavia in una sorta di terapia che si può dire anche per elaborazione del lutto. Qual è stato il tuo approccio? Come ti sei avvicinato a questo personaggio?
Sí, bueno, gracias antes que nada, de verdad, por es un placer estar acá, pero bueno, voy a hablar en inglés para que la traducción sea limpia y se entienda, y sea sintética además porque hace muy buena síntesis. So the character falls himself into this therapy of learning how to say goodbye, of del duelo, ¿no? Letting go. And it was interesting to ponder, you know, the circumstances that the character falls into, because his girlfriend, who died in the car accident, appears in the body of someone else, and that is where the main contradiction or philosophical sort of controversy that Piero Messina brings in the film is that normally we dispose the body in Western culture. We think that the body is separated from the anima, from the brain, and in reality, you know, the body becomes more and more important when we say goodbye, no? When we lose someone.
Il mio personaggio Sal intraprende una sorta di terapia, per così dire, per riuscire a congedarsi, a dire addio alla sua compagna, a elaborare il lutto e a lasciare andare questa donna. E devo dire che ho trovato molto interessante meditare sulle circostanze in cui si trova quest'uomo che ha perso la propria compagna a seguito di un incidente stradale e si ritrova a dover riflettere sulla possibilità di dire addio nel momento in cui le emozioni e i sentimenti della sua donna sono incarnati letteralmente in un altro corpo. E qui è la contraddizione filosofica che esamina Piero Messina nel suo film rispetto all'atteggiamento che noi abbiamo nella società occidentale di scindere il corpo dalla mente e dall'anima, quando in realtà capiamo nel film che il corpo ha la sua importanza.
There was a lot to work with, no? There was a lot for me to do because I knew something that the other character didn't know, you know? So that gives me a lot of tools for me to work and to play the character.
E io ho avuto molto materiale su cui lavorare proprio perché il mio personaggio, io so qualche cosa che gli altri personaggi non sanno e quindi ho potuto fare una riflessione approfondita per preparare il personaggio.
Se non sbaglio è la prima volta che lavori con un regista italiano, Piero Messina. Come ti sei trovato, non solo perché italiano ovviamente, ma come è stato anche lavorare a questo progetto, come te l'ha spiegato, come vi ha diretti? C'è anche Berenice Bejo, c'è un cast anche molto molto bello.
Well, basically we spoke on a phone call, me and Piero, and he told me about the motivations, what he wanted to do more or less. I hadn't read the script at that point, and immediately, as soon as talking with him, I felt I could be friends with him. And right now is something that I really want in my life and want to make decisions that way. I have to read the story, of course, be attracted to it, but mainly is develop a friendship with the director, because it is very important to trust and to admire the point of view of the director.
Sì, con Piero ci siamo parati la prima volta attraverso una telefonata in cui lui mi ha spiegato le sue motivazioni e qual era l'obiettivo che voleva raggiungere con questo film. Io allora non avevo ancora letto la sceneggiatura e devo dire che dopo aver parlato con lui ho avuto immediatamente la sensazione che potessimo diventare amici e devo dire che da allora ho capito che al di là del fatto che mi deve piacere interessare una storia o un progetto, è importante stringere un'amicizia con un regista.
And it was wonderful to come qui, venire in Italia e lavorare qui. I was very excited by that and to work with so many great people. I mean, yes, so everything came together.
Sì, e poi venire a girare in Italia e poter lavorare con un gruppo di persone così fantastico, tutto è andato perfettamente a posto.
Infatti volevo chiederti proprio qualcosa sulle location, perché una parte, se non sbaglio, l'avete anche girata in Francia. Dove avete girato in Italia, se ci vuoi raccontare qualcosa anche proprio dell'esperienza sul set? E poi dicevamo con questo cast che ha attrici di varie provenienze, per cui è tutto molto internazionale.
Sì, well, I mean, if I would do like a very, very, very superficial difference on what, you know, as a comparison, sorry, of what are the differences between shooting here and in other places, is that in Italy, like people are, the set is a bit more noisy and there's a lot of cafe, no? There's like a lot of, the coffee is very easy to get, no? So those are things that happen. But at the same time, there is something relaxed, something kind of flowing, no, compared to other places. This is a place where in the film set, I don't know, the whole energy flows in a very particular and very, very interesting way. And then working with these actresses, with Berenice and with Renate, well, it was wonderful because with Berenice we had to talk in Spanish because she's Argentinian, so we, you know, it was a very interesting rapport. She plays my sister. And with Renate, it was very also very interesting because she's from Norway and we come from very different parts of the world, and she's very tall, you know, and but at the same time, actors, we all like to fall in love with each other. So so we bonded instantly. We became good companions.
Se dovessi fare così un commento un po' superficiale, devo dire che confrontato ad altri paesi, un set italiano in qualche modo è caratterizzato dal rumore, è sempre un set piuttosto chiassoso, e il caffè è disponibile in qualunque momento, a qualunque ora, è facile poterne avere uno. Ma al di là di questa battuta, è sicuramente un'atmosfera molto più rilassata, c'è una facilità di scambio che difficilmente avviene in produzioni in altri paesi. Senti l'energia che proprio circola, e ho trovato questo aspetto molto interessante. Per quanto riguarda le attrici, appunto con Berenice Bejo, parlavamo, essendo lei argentina, parlavamo spagnolo, e in qualche modo c'era una sintonia particolare, mentre Renate, che viene dalla Norvegia, è altissima, e anche con lei si è sviluppato così un'amicizia, un rapporto di amicizia molto, molto bello. E gli attori hanno davvero bisogno di innamorarsi gli uni degli altri per riuscire a essere il più naturali possibili e a fidarsi gli uni degli altri.
Tu hai lavorato con registi in Messico, Iñárritu, Cuarón, hai lavorato con il regista cileno Larraín, insomma, e con Salles per il Brasile e tanti altri naturalmente, però questi sono tutti latinoamericani, insomma, e hanno avuto tutti molto successo. Ti sembra che ci sia un'onda latinoamericana cinematografica che in qualche modo si fa sentire?
Yes, I was very lucky to start to work with I mean, people that at that moment they were just fantastic people, but there were, you know, Iñárritu was his first movie, Amores Perros, no? So we had no expectations of what was going to happen. A little bit after, I did Y Tu Mamá También with Alfonso Cuarón, and you know, it started off a very interesting trend, something very, very special, very unique. We were exercising fully our voice, our expression, but that gave us also a big responsibility in order to continue doing that. And many, many things came with that. I mean, I can go on and on, you know, about how wonderful it was, the whole energy that moment kind of captured. But there is, I can say that there was a moment where many great films from Latin America were kind of coming out and giving a new geography to world cinema that we had lost for a while, for some years.
Sì, è vero, io ho avuto una grande fortuna, quella di iniziare la mia carriera con persone che all'epoca erano pressoché sconosciute e che sono diventate oggi dei cineasti molto molto famosi. Io ero nel primo film di Iñárritu, Amores Perros, e non ci aspettavamo certo di riscuotere il successo che abbiamo avuto, e seguito poi Tu Mamá También di Alfonso Cuarón, e devo dire che ho veramente vissuto l'inizio di una tendenza assolutamente interessante, che poi si è sviluppata in modo unico, in cui si è potuto dar voce a un tipo di cinematografia che prima non c'era, e abbiamo sentito comunque la responsabilità di portare avanti questo tipo di cinema. E da allora sono derivate tantissime cose da quegli esempi, da quei primi film. Devo dire che ricordo ancora l'intensità che si provava in quel momento, in cui effettivamente i film che provenivano da vari paesi dell'America Latina sono riusciti a tracciare una geografia che fino ad allora non c'era.
Sei stato Che Guevara nei Diari della Motocicletta, hai fatto ovviamente un sacco di altri personaggi. Se c'è un personaggio che è nel cuore più di altri, e aggancio un'altra domanda, con chi ti piacerebbe lavorare di qualsiasi luogo del mondo?
No, sì, il Diario della Motocicletta, that film was biggest joys. And we can dedicate one program. One day, let's dedicate a program to Diarios de Motocicleta, because it was an amazing movie and experience as well. I would like to work with people that like Pablo Larraín, you know, who exercises his voice in a very interesting and experimental way. You know, and there's many directors that do that all over the world, but But I mean, immediately I can think of Pablo, of Alfonso Cuarón as well, of Jonathan Glazer. I love recently. I mean, Justine Triet and all these her films. A lot of French directors and women directors are really good. They're fantastic. I would love to work in somewhere that I have never been. In India. I would love to do a film there. I would love to do and more films here in Italy. I would love to do a film in Italian also. but la prossima volta voy a parlare in spagnolo, in italiano bene. Spero.
Beh, potremmo dedicare un intero programma a Diari della motocicletta. Veramente un film è un'esperienza assolutamente straordinaria. E per quanto riguarda gli autori, io vorrei lavorare con registi come Pablo Larraín, registi che hanno la capacità di esprimere la propria voce in un modo unico, interessante e sperimentale, e ce ne sono davvero tanti, non soltanto in America Latina, appunto come Pablo Larraín, Alfonso Cuarón, ma anche Jonathan Glazer, tanti registi e soprattutto registe francesi che sono assolutamente fantastiche. Mi piacerebbe anche andare a girare in paesi dove non sono mai stato, come l'India, e tornare sicuramente in Italia, e prometto che la prossima volta parlerò un perfetto italiano.
Io ringrazio tantissimo Gael García Bernal, il film è Ana de Arenda di Piero Messina, grazie per essere stato qui nei nostri studi di Radio Popolare a Milano, e ringrazio anche Anna Ribotta per la traduzione.
Grazie.
Ciao e arrivederci. Grazie. Hasta luego.
Hasta luego, hasta pronto.
Ciao. E alle 14:58 minuti, dopo l'intervista a Gael García Bernal, ci salutiamo. Vi auguro naturalmente buona Pasqua al cinema. Di film ce ne sono. Potete riascoltare il podcast sul sito di Radio Popolare alla pagina di Chassis, alla voce Chassis, insomma cercate Chassis in trasmissioni, oppure sulla pagina Facebook Chassis Radio Popolare o su Instagram Barb Sorrentini, insomma mettere insieme tutti i pezzi di questa trasmissione. Un saluto e buon ascolto sulle frequenze di Radio Popolare, ciao!